Siamo collegati con Robertino Barbieri, con lui vogliamo discutere di un argomento un po' complesso. Beh, però prima di tutto salutiamo Robertino. Ciao Robertino.
Ciao Maria, ben trovata, bentornati a Radio Blackout. Bentornato io a Radio Blackout.
Sì, era un po' che non ci sentivamo. Ecco, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di una cosa che un recente articolo uscito sulla rivista Gnosis, che è una rivista gestita vicina ai servizi segreti italiani, non a caso, come dire, Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è il sottotitolo, c'è tanto di tricolore, è una rivista che esce dal 2004 e leggendo la quale di tanto in tanto si riescono a cogliere alcuni elementi interessanti su che cosa, come dire, su quali sono i ragionamenti che muovono i nostri avversari, coloro che soprattutto non soltanto nel terreno dell'informazione, ma anche nel terreno della raccolta di informazioni, ma nel terreno dell'informazione in quanto tale. Questo articolo, che è dell'8 luglio del 2013 ed è stato scritto da Alfonso Montagnese, si intitola Agente di influenza. Il motto con il quale si apre l'articolo è Books are weapons in the war of ideas, ossia i libri sono fucili nella battaglia delle idee. Ecco, questo slogan venne elaborato dall'ufficio della guerra, dell'ufficio di formazione della sola guerra degli Stati Uniti, l'OWI, e venne inserito in un poster pubblicato per promuovere nell'opinione pubblica interna l'intervento degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e per sostenere il morale delle forze combattenti impegnate sui diversi fronti. Ecco, con questo abbiamo cominciato a delineare l'argomento, l'agente di influenza, quello che ha il compito di entrare, utilizzare, modificare i media per orientare l'opinione pubblica. Noi non ne vogliamo parlare per mero amore della teoria, ne parliamo perché in queste settimane abbiamo visto all'opera in maniera pesantissima questa funzione dell'agente di influenza all'interno della nostra stampa in Piemonte, con un attacco senza precedenti nei confronti del movimento Notav. Però vogliamo capirne di più. Cos'è l'agente di influenza o influenced in inglese? Buongiorno Robertino, cosa ci puoi dire?
Allora, intanto c'è una cosa da dire subito sulla genesi della rivista Gnosis. Gnosis uscì nel 2004 e uno dei primi articoli che venne pubblicato su Gnosis, molto prima di questo ultimo articolo recente, che peraltro richiama più un agente di influenza, diciamo così, a livello classico, come poteva essere appunto nella Seconda Guerra Mondiale, in cui di fatto negli Stati Uniti soprattutto, ma in parte anche in Gran Bretagna, buona parte degli intellettuali, degli scrittori, degli artisti vennero arruolati nella macchina della propaganda bellica, sostanzialmente, no? E quindi con una cosa molto esplicita. Invece uno dei primi articoli che uscì nel 2004 su Gnosis, proprio non mi ricordo se nel primo o nel secondo numero, comunque in uno dei primissimi numeri, riguardava invece una cosa abbastanza recente successa negli Stati Uniti. Cioè quando negli Stati Uniti, e questo ci serve un po' a delineare cos'è l'agente di influenza ora rispetto a questa cosa classica, che invece era un po' la propaganda di guerra, ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Negli Stati Uniti un free press che si chiamava Detroit Free Press si rese conto, all'epoca in cui stava scatenando la sua campagna a favore della guerra all'Iraq l'amministrazione Bush, che arrivavano un sacco di lettere di persone che erano favorevoli all'entrata in guerra E a queste lettere, che dovevano essere accompagnate per essere pubblicate dal numero di telefono, dall'indirizzo di chi lo scriveva, c'erano degli strani numeri di telefono che cambiavano solamente per tre cifre. Un giornalista del Detroit Free Press, facendo un'investigazione, sentendosi anche con altri giornalisti, in particolare della Los Angeles Free Press, che era un po' un giornale fratello rispetto a Detroit Free Press, si accorse che praticamente questi numeri venivano tutti da un unico abbonamento telefonico, e questo abbonamento telefonico corrispondeva a una sede della CIA. E venne fuori una cosa che poi appunto nel 2004 venne confermata da un'interrogazione al Senato americano, che tra il 2001 e il 2003 la CIA aveva costituito un gruppo di persone che aveva come obiettivo quello di scrivere lettere ai giornali locali in cui veniva sostenuta l'entrata in guerra degli Stati Uniti, in particolar modo l'entrata in guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein. E prima ancora, insomma, il Patriot Act, l'operazione Enduring Freedom, che è quella che aveva portato all'invasione dell'Afghanistan, eccetera. E questo naturalmente dà un po' l'idea di come funzionano gli agenti di influenza, no? Perché allora può fare sorridere, ma come, questi invece di arruolare i più grandi editorialisti arruolavano persone che scrivevano lettere ai giornali locali? Questo perché è stato visto, e questo è stato visto a partire dagli anni 70-80, cioè quando l'autorità dei big media, dei grandi mezzi di informazione, ha iniziato a diventare sempre più vacillante, cioè nel senso che ci ha sempre avuto meno credibilità il grande mezzo di informazione, che una delle parti dei giornali che venivano lette con più attenzione erano proprio le lettere dei lettori, in cui chi legge si identifica più facilmente in chi scrive, no? Perché mentre il giornalista viene visto come comunque una persona estranea al proprio mondo di persona semplice e comune, invece viceversa il lettore viene visto come uno nella propria stessa situazione. È una tecnica che appunto, come dicevo, apparentemente può far sorridere, ma che non ha nulla di ridicolo.
Vabbè, senza dubbio, scusa se interloquisco, uno degli elementi con i quali è stata costruita la campagna di disinformazione intorno al movimento NoTav in queste settimane, che forse può apparire meno eclatante dei continui editoriali in cui si costruiscono improbabili collegamenti con il terrorismo di ieri e di oggi, ma che poi hanno probabilmente sull'opinione pubblica un impatto decisamente più forte, è stata la pubblicazione di una lettera teoricamente firmata da 500 cittadini di Susa, i quali, come dire, accoglievano con gioia l'ulteriore militarizzazione della loro città. Io ho messo il condizionale perché questa lettera è stata pubblicata su uno dei due bisettimanali che escono in Valsusa, quello che si chiama appunto La Valsusa, che è diretto da un prete della stessa area dell'arcivescovo di Susa, ossia Ballini Confalonieri, uno che è stato posto appositamente dalla curia in quella posizione per cercare di spezzare il fronte tra i NoTav cattolici, e il quale immediatamente aveva dichiarato: ovviamente è tutto trasparente, è tutto visibile, io mostrerò a chiunque ne faccia richiesta queste firme. Quando gli esponenti del locale comitato NoTav si sono presentati per verificare tutto questo, ovviamente queste firme non sono state mostrate a nessuno, al contrario di quelle che invece, e questo lo dico a beneficio soprattutto di chi ci ascolta, sono state raccolte in mezzo alle piazze, a viso aperto, da parte dei, degli esponenti del comitato Notav di Susa è che fino a pochi giorni fa avevano di gran lunga oltrepassato le 1500, oggi ci sarà appunto una conferenza stampa per presentarle, insomma un modo per contrastare tutto questo. Però è interessante come dopo la pubblicazione di questa lettera sulla Valsusa ovviamente i media si siano scatenati su questo tema e come dire, a me è venuto appunto in mente in me subito questo articolo di Gnosis sugli agenti di influenza, ecco, questa notizia sull'utilizzo da parte della CIA di lettere scritte appositamente da agenti della CIA indirizzate ai giornali locali, come dire, in qualche modo rafforza quella che era una mia convinzione, ma non soltanto mia, credo. Andiamo avanti, scusa l'interruzione.
No, no, ma perché? Allora, c'è un interessantissimo personaggio, secondo me, che è una delle poche persone veramente che riesce ad approcciare anche il problema della rete e dei media informatici in maniera critica, che forse molti ascoltatori di Radio Blackout conosceranno, che è questo Evgeny Mazurov, è un studioso di internet russo, il quale ha messo in evidenza che nel villaggio globale lui ha un po' ribaltato la teoria secondo cui, che la teoria che per molti anni è stata data come una teoria assolutamente inossidabile, secondo cui internet avrebbe spinto le istanze più progressiste, e invece ha mostrato come attraverso internet spesso passino proprio le istanze più reazionarie. E questo Evgeny Mazurov ha messo proprio in evidenza il fatto di come ci siano tutta una serie di operazioni, lui si riferisce soprattutto agli Stati Uniti dove vive, però ha fatto anche uno studio molto interessante ad esempio sul Movimento 5 Stelle in Italia, che Mazurov molto correttamente considera un movimento di destra e non un movimento progressista, in cui mette in evidenza proprio l'influenza che hanno certi personaggi attraverso internet, e lui la chiama la carica dei troll. I troll, per chi non lo sapesse, nel linguaggio diciamo di internet, sono quei personaggi che intervengono nelle varie liste di discussione, nelle mailing list, nei commenti agli articoli, sui social network, eccetera, in maniera sempre totalmente distruttiva, quindi che demoliscono un po', c'è una bellissima espressione di uno scrittore di fantascienza canadese che si chiama Robert Sawyer, sono quelli che tolgono un po' il bello e la fiducia del mondo, no? In cui appunto lui mette l'evidenza al fatto che su internet ci siano tantissimi interventi fortemente reazionari in cui vengono ribaditi tutta una serie di luoghi comuni o di leggende urbane, spesso addirittura già smentite dai fatti, però che vengono riproposte in continuazione e che servono a costruire una sorta di senso comune che poco ha a che vedere col buon senso e molto ha a che vedere proprio con l'aggressività. E Mazurov ha messo in evidenza una cosa molto interessante, che è questa. Dice, questi influencer, cioè queste persone che influenzano internet, non le influenzano attraverso tanto i big media anche della rete, cioè ad esempio i portali più frequentati o cose del genere, ma attraverso piuttosto questo genere di strumenti, che possono essere i commenti, i social network, questo genere di interventi, proprio perché funziona quel meccanismo che si diceva prima a proposito delle lettere ai giornali locali della CIA, cioè un commento che viene postato da un utente X che non è un personaggio famoso, non è un giornalista, non è un editorialista, non è uno scrittore, ma è, diciamo così, una persona comune, nel villaggio globale viene sentito come molto più vicino da parte di chi lo legge che non ad esempio l'editoriale di un famoso giornalista, che viceversa viene sentito come qualcosa che comunque arriva in qualche misura un po' da lontano. E questo è per esempio un classico caso di influencers, cioè perché quelli che influenzano non sono tanto quelli che sono lontani, quindi diciamo le star dei media, ma piuttosto quelli che sono vicini, che quindi sono percepiti anche da chi legge queste cose come più vicini a sé. Nel caso della Valsusa, il parere di 500 ipotetici cittadini della Valsusa viene sicuramente sentito come più vicino da parte di chi legge questo giornale a Valsusa o i giornali che poi hanno riportato questa petizione, che non il fatto delle opinioni ad esempio di Stefano Esposito, per dire, no? Che comunque è un Stefano Esposito, no? Quel deputato del PD terribile.
Lo conosciamo bene, lo conosciamo bene.
Lo conoscete bene? No, lo chiedevo io perché non mi ricordavo, Esposito si chiamava, ma non mi ricordavo se si chiamava Stefano o in un altro, no, o in un altro modo. Perché questo comunque è un deputato, cioè un professionista della politica, una persona che comunque viene percepita come lontana. Viceversa, i 500 cittadini contenti perché gli mandano più polizia a Susa vengono percepiti come cittadini, come persone vicine. E questa è una tecnica che funziona molto, cioè io ti dico una cosa, per esempio, che è successa qui a Pisa, che poi è stata semplicemente diciamo così sbugiardata quando finalmente uno se n'è accorto e ha mandato una lettera a lui al giornale locale. C'erano sui giornali locali per un paio di anni, hanno continuato a esserci lettere in cui si diceva che in città c'era un allarme sicurezza, c'era un aumento di furti, c'erano i rom da tutte le parti, che quindi bisognava sgomberare i campi, eccetera eccetera. Pisa è uno dei posti più tranquilli dell'universo mondo, tanto per intenderci. Un bel giorno una persona ha detto: ma io sono andato a vedere chi è che scrive queste lettere, ho scoperto che sono per la maggior parte esponenti della Lega, del PDL e qualcuno del PD che sostiene l'amministrazione comunale, che a Pisa è particolarmente feroce nei confronti dei Roma. Perché voi quando pubblicate queste lettere, invece che scrivere che l'ha scritta il signor XY, senza specificare che il signore XY, per esempio, è un consigliere circoscrizionale della Lega Nord, non scrivete anche che è un consigliere di circoscrizione della Lega Nord? Con questa semplice operazione queste lettere sono immediatamente sparite. No? Perché? Perché quello che dice il comune cittadino ha un peso appunto diverso, cioè l'influencer spesso è proprio la persona che apparentemente sembra più comune. E ci sono moltissimi casi di influencing, per esempio commerciale, cioè le ditte commerciali, le ditte soprattutto di abbigliamento usano da tantissimo tempo questa tecnica, no? C'è un aneddoto abbastanza interessante che però poi continua a essere valido. All'inizio degli anni 70 Bob Marley e The Wailers fecero una tournée in Inghilterra e Bob Marley vennero fuori alcune foto in cui lui aveva una giacchina, una cosa del genere della Adidas. L'Adidas cosa fece? Regalò a Bob Marley e The Wailers alcuni scatoloni di abbigliamento Adidas, no? Sono passati 32 anni dalla morte di Bob Marley, nella scena reggae ancora ora le giacchine Adidas sono una sorta di must, perché ci sono migliaia di foto appunto di Bob Marley e dei musicisti che suonavano con lui che andavano in giro con la giacchina Adidas. Ora le ditte di streetwear, siccome che questa tecnica l'hanno ulteriormente raffinata, mandano tramite Facebook degli inviti ai DJ, ma anche ai DJ tipo che suonano nei centri sociali, tanto per intenderci, senza andare a quelli delle grandi discoteche, in cui li invitano, dicono: voi potete partecipare al nostro outlet, potete comprare l'abbigliamento tramite i nostri outlet online, in cui sui capi di abbigliamento voi avete uno sconto del 70-80%, per cui una giacca firmata poi alla fine ti costa meno di una comprata al mercato dal cinese, no? Questi la comprano, se la mettono magari quando vanno a suonare e dell'altra gente poi va a comprarla. Cioè la tecnica dell'influencing è appunto una tecnica abbastanza diffusa, in cui ci deve essere fortemente un elemento di diffusione, perché La cosa che citavi te della rivista Gnosis, cioè appunto che forse valeva in una società come quella degli anni 40 del secolo scorso, in cui gli intellettuali potevano avere ancora un certo prestigio, eccetera, in questo momento è diventata una tecnica molto più diffusa, cioè l'esempio appunto delle lettere degli agenti della CIA o di questa pseudo lettera proveniente dalla Valsusa a favore dell'invio di questi 200 nuovi militari e poliziotti è proprio un esempio di come funziona ora l'influencing, cioè non sono più le grandi star della politica, della cultura, gli intellettuali, i giornalisti, i politici, gli scrittori che hanno il compito di influenzare l'opinione pubblica. Questo compito di influenzare l'opinione pubblica viene piuttosto demandato a questi micro agenti che però hanno un peso maggiore. Hanno un peso maggiore perché vengono percepiti più vicini da coloro che sentono le loro idee, che leggono ad esempio le loro lettere sui giornali locali. Se io leggo una lettera sul giornale locale penso che quello che la scrive è uno come me, non è un giornalista pagato per dire le sue opinioni. E se questo mi dice che devo andare in guerra, vuol dire che anche le persone comuni come me hanno questo genere di impulso.
Ecco, tra l'altro, per ritornare all'articolo di Gnosis, che in qualche modo messo in moto la mia voglia di occuparmi di questa questione, anche perché loro dichiarano esplicitamente che l'articolo ha lo scopo, no, di stimolare la discussione, leggo testualmente, riguardo all'impiego dell'influenza per scopi di sicurezza e difesa nazionale e alla necessità di potenziare tali capacità nell'ambito dell'architettura istituzionale della Repubblica. Questa è una dichiarazione esplicita, no? di fare questo lavoro di modificazione della percezione della realtà proprio per portare a casa dei risultati positivi all'interno della cosiddetta opinione pubblica. Ed è interessante come fanno una sorta di schematizzazione. Secondo loro questa è un'attività che è tipica sicuramente degli organismi di intelligence, mediante la quale due o più attori, che statuali e anche non statuali, potrebbero essere, come dicevi tu, commerciali, si confrontano e comunque condotta nell'ambito del dominio informativo, che ne diviene in qualche modo il terreno di battaglia, conferma del fatto che quella dell'informazione è davvero una guerra importante e in qualche modo nevralgica rispetto alla definizione degli equilibri politici nel nostro paese, è incentrata su informazioni impiegate anche come strumenti offensivi, quindi si rivendica, voglio dire, esplicitamente il ruolo di così, diffusione esplicita della menzogna, no? E infine che può esplicarsi efficacemente, qui appunto c'è il riferimento alle nuove tecnologie che possono essere uno strumento efficace in questo senso. Quindi c'è un quadro completo analizzato con cura proprio per come dire, evidenziare l'importanza che tutto questo accada e che i servizi segreti ne siano sempre più agenti, nel senso proprio del termine. Tu che cosa puoi dirci in merito?
Ma guarda, io credo che onestamente, anche se esistono degli esempi, io ti ho fatto appunto quello delle lettere della CIA, che è un esempio abbastanza eclatante e che oltretutto, per appunto, grazie a questa inchiesta del Detroit Free Press, è un esempio insomma che è reale, cioè nel senso che poi il governo degli Stati Uniti ha ammesso esplicitamente di aver utilizzato questa tecnica, anche perché insomma era stato ormai, grazie un po' a queste inchieste, grazie anche al fatto quando era venuta fuori la notizia, molti anche organizzazioni anche abbastanza potenti come potevano essere la ACLU, che è l'American Civil Liberties Union, un'organizzazione storica di difesa dei diritti civili statunitensi, si sono poi occupate attivamente di questa vicenda, quindi sono riuscite anche, diciamo, a raccogliere tutta una serie di informazioni su questa vicenda appunto delle lettere, però io credo che intanto ci sia un utilizzo anche da parti politiche. Ad esempio, parlando con amici tunisini, loro mi hanno messo molto in evidenza il fatto che, per esempio, in Tunisia i social media sono praticamente monopolizzati dagli islamisti. E addirittura mi dicevano, poi non so quanto questo sia una realtà o una percezione loro, che ci sono persone, per esempio, pagate da Enada per stare su Facebook e per inviare continuamente post a favore del governo islamista o dell'islamizzazione della società tunisina. Cioè, sono molto utilizzati poi anche da parti politiche, in particolare da certe parti politiche, ora al di là appunto dell'utilizzo che anche ne fanno gli agenti segreti, proprio perché è una tecnica che appunto è partita in qualche modo dal mondo commerciale più che dal mondo dell'informazione e della politica, però che poi ha avuto una certa pregnanza, ha avuto una certa efficacia poi nel diffondersi. Quindi questo elemento di agente influenza è un elemento che assolutamente non va trascurato. Direi più che altro anche il fatto che non va trascurato che questi agenti influenza spesso agiscono più nel molecolare che non a un grande livello, cioè il fatto che Cacciari abbia detto che la SUSA, che la TAV è da fare a tutti i costi, no? Ha un'influenza abbastanza relativa, perché Cacciari, in fin dei conti, è un professore universitario, sindaco di Venezia, uno snob disgustoso, no? E io, cittadino qualunque, sinceramente, poche persone potrei sentire lontane da me come Cacciari. Se invece mi viene detto che ci sono appunto 500 cittadini, poverini, esasperati dalle continue violenze dei notav, da tutta una serie di situazioni, che sono dei poveri disgraziati come me, non sono delle persone che di mestiere insegnano all'università per varie migliaia di euro al mese e prendono altre migliaia di euro per fare il sindaco, sicuramente il parere dei comuni cittadini, per me, che mi percepisco come un comune cittadino, ha un peso diverso da quello che può avere appunto il peso di un grande intellettuale o di quello che viene definito un grande intellettuale, perché semplicemente perché li sento più vicini.
E poi ti dico, Francesco Cossiga, che è citato da questo articolo di Gnosis, invece riteneva importante il reclutare, questo è proprio l'espressione che viene utilizzata, i quadri dirigenti di un paese o che sono stati aiutati a salire dagli alti livelli della vita politica, burocratica, scientifica, finanziaria, bancaria, o anche attraverso individui di particolare autorevolezza personale, culturale, morale. Quindi, come dire, lui parlando proprio di questi argomenti in una nota di qualche anno fa diceva esplicitamente che questi erano i personaggi da reclutare, ecco, quelli in particolare, per chi fosse interessato, il libro è di Francesco Cossiga, i servizi, le attività di informazione e controinformazione, abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune. Ecco, chi ha voglia lo stomaco di leggersi questo libro, un libro relativamente recente, del marzo 2002, credo che la dica abbastanza lunga, no? Sulla così la spregiudicatezza, ma d'altra parte uno come Cossiga era estremamente...
Era talmente spregiudicato che interveniva nei media sociali, addirittura c'è un incesto che molti commenti terribili su Indy Media li abbia scritti lui, cioè tanto se ne intende, poi magari è una leggenda urbana, però per esempio così è stato uno che si è subito interessato per esempio ai social network e non se n'è interessato come Francesco Cossiga, era uno che interveniva sui social network spesso utilizzando pseudonimi che non tutti sono stati neanche scoperti, poi per dire la verità. Una cosa che lui ha dichiarato esplicitamente in una delle ultime interviste prima di morire.
Assolutamente incredibile. Ecco, io vorrei concludere questa nostra chiacchierata con leggendoti un messaggio che è arrivato da un ascoltatore, da un'ascoltatrice, che, come dire, ribaltando il piano, dice: ma anche per queste ragioni è importante incontrarsi direttamente, viva i corpi. Ecco, tu condividi?
Viva i corpi è fondamentale. Cioè, la politica tramite social media, tramite internet, per certi versi è la negazione della politica, non tanto dell'alta politica, quanto della politica proprio come il senso della polis, cioè di fare parte di una comunità umana, in cui tu, quando ti confronti, ti guardi in faccia, devi considerare la persona che hai davanti e devi considerare tutta una serie di cose. Viva i corpi sono sempre la migliore arma, il miglior antidoto che c'è contro questo genere di influenze nefaste, che invece possono essere veicolate facilmente non solo attraverso i big media centralizzati, ma anche attraverso i media molecolari come possono essere internet e social network. Quindi, viva i corpi.